Radio Nuova Trieste presenta Ogni vita una storia. Tutte le strade portano a Dio. A cura di Don Lorenzo Maria Vatti.
Cari amici radioascoltatori, ben trovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Nuova Trieste. Abbiamo con noi Mario Ravalico, che ringrazio e saluto.
Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori.
Siamo arrivati a un punto, diciamo, cruciale di questa storia agrodolce, diciamo, più agro che dolce, ma molto importante per la cristianità nostra, la nostra spiritualità triestina. Speriamo che tutti abbiano una certa conoscenza di questo santo uomo, di questo sacerdote che ha vissuto soltanto per il Signore. Alla fine tutto quello che ci viene raccontato non è di una persona come oggi si fanno i giovani, dice: prima mi devo divertire, devo fare le mie esperienze, poi dopo prenderò in mano la mia vita. È un ragazzo che ha sempre preso in mano la sua vita fin da fanciullo, e poi diventato presto prete, l'ha donata la vita, ecco appunto, l'ha donata. Siamo sui passi verso il martirio, vero?
Sì, verso il martirio, perché ormai in quel tempo, fine 45, inizio 46, si capiva che le cose stavano andando in un certo modo. La guerra era finita, ma cominciava tutta la prepotenza di chi voleva prendere il potere, che difatti lo prese in Istria dopo appunto la vicenda della guerra, e cominciano anche le persecuzioni verso il clero italiano prima di tutto, ma però in un secondo momento verso il clero croato. Tra parentesi, voglio ricordare che domani, domenica 25 di agosto, c'è l'anniversario, 77 anni, dell'uccisione dell'altro beato dell'Istria, Don Miroslavo Bulešić,
croato,
certamente. Era nato il 13 maggio, l'apparizione di Maria a Fatima, e il 13 maggio 1920, e 11 mesi dopo la morte di Don Francesco, nello stesso contesto, nella stessa situazione, viene ucciso Don Miro Bulešić con tre coltellate alla gola. E appunto quel giorno si ricorda. Tra l'altro è da dire che Don Miro Bulešić ha due addentellati con la nostra diocesi: uno perché venne nominato vicerettore del seminario di Pisino, seminario croato voluto dal vescovo Monsignor Santim, in territorio della diocesi Trieste-Capodistria, ma Don Miro Bulešić era della diocesi di Parenzo-Pola. La seconda cosa, l'uccisione avviene nella chiesa parrocchiale, anzi nella canonica, di Lanischie. Lanischie era una parrocchia della diocesi di Trieste-Capodistria. Quindi abbiamo due motivi proprio per ricordarlo. E voglio ricordare ancora ai radioascoltatori che c'è un ricordo di Don Miro Bulešić in due luoghi di culto qui a Trieste. Il primo nella cappella madre della riconciliazione, dove in alto sulle pareti sono posti tre medaglioni con i tre beati: Don Francesco Bonifacio italiano, Don Miroslavo Bulešić croato e Loise Grosde, non era sacerdote, un giovane di 18 anni sloveno. Ecco, quindi è il secondo luogo in cui si ricorda Don Miro Bulešić, è la chiesa parrocchiale dei Santi Pietro Paolo, dove una brava artista, che ha Clara Benussi, tra varie pitture che fece sulle colonne della chiesa, ecco, c'è una che in verticale appunto presenta la vita in breve con qualche scena di Don Miroslavo Bulešić. Quindi, per dire, ecco, sono due beati, io li metto insieme perché purtroppo sono, non voglio dire uno la continuazione dell'altro, ma ecco, il contesto, ripeto, è proprio lo stesso.
Beh, quindi ti faccio una proposta in diretta. Andremo avanti con la storia di Don Miro Bulešić.
A me non dispiacerebbe, perché credo che sia giusto conoscerlo un po'.
Ecco, perché diciamo ne parlano in pochi, quelli che ne parlano in modo entusiasta. Io stesso devo dire sono un po' ignorante riguardo a questa persona, mentre Francesco Bonifacio l'ho approfondito.
27 anni aveva, immaginiamoci, ecco, quindi se avremo modo di parlarne.
Allora direi che, finito Francesco Bonifacio, parleremo di Don Miro Bulesic e ecco, poi se vuoi anche dell'altro martire, no, di, certo, che non sapevo assolutamente nulla, cioè, adesso mi dici che c'era il medaglione, sai, a volte uno entra un po' distratto nella...
Sì, questo è vero, però comunque il vescovo Monsignor Crepaldi aveva voluto collocare, penso forse tre anni fa, non mi ricordo, queste tre figure, ecco, la riconciliazione in senso lato anche tra popoli, eccetera.
Sì, è molto interessante questa visione della riconciliazione tra popoli. Penso che sia stato nel cuore di Monsignor Crepaldi uno dei fondamenti della sua episcopato qui a Trieste. Diciamo che probabilmente all'inizio del suo episcopato qui a Trieste non era così convinto di restarci. Penso che fosse per lui una specie di trampolino di lancio per qualcosa di diverso.
Questo, invece, lo sa lui.
Una volta che ha confermato il suo cuore a Trieste, anche la storia lo ha confermato a Trieste, credo che la sua pastorale, il suo fondamentale sia stata proprio questa, di ricucire le ferite tra i vari popoli, tanto è vero che ha accolto quella compagnia di Padre Rosario, che sono sacerdoti croati qui a Trieste e che fanno servizio anche presso gli sloveni, per cui c'è questa tensione di riconciliazione.
Ecco, sicuramente. E tornando appunto a Don Francesco Bonifacio, in quel periodo lui si poneva il problema della morte. Fra l'altro, anche da giovane chierico, da giovane seminarista, quando dovette interrompere gli studi teologici a Gorizia e andare in un sanatorio, si domandava: riuscirò a arrivare a fare il sacerdote? Ecco. Quindi la presenza, il tema della morte, il pensiero della morte, ma in senso non negativo, positivo, era fortemente presente in Don Francesco. Voglio citare alcune domande che lui si fa, alcune affermazioni, e dice: la ventura è nelle mani di Dio e quindi non so se riuscirò a fare ancora un po' di bene. E più tardi si domanda: quando morirò? Dove morirò? Devo prepararmi per tempo. Ecco, questa sua preoccupazione di arrivare al tribunale di Dio, diciamo, a posto, ecco, diciamo così. E man mano che vede attorno a sé tutta una serie di cose, che sono le persecuzioni, le attenzioni fuori luogo che hanno chi comanda verso di lui, verso la Chiesa, continua nella sua riflessione, capisce che ormai si va verso il martirio. Gesù domanda anche il sangue e la vita e continua: prepariamoci anche se occorre al martirio, se necessario. Siamo in tempi eroici, siamo eroici per essere santi, fino a, se occorre, al martirio. E dopo conclude questa sua riflessione con questa frase: morir bene è la cosa più importante di questo mondo. Ecco, questo a dire che la sua non è la morte improvvisa sicuramente, ma la sua preparazione viene da lontano.
Sì, qui dobbiamo fermarci un attimo e fare una piccola considerazione su quello che Monsignor Ravignani diceva a istruzione di come va letta la vita di Don Francesco Bonifacio, Don Eugenio, come si faceva chiamare. Monsignor Ravignani aveva questa attenzione di dire che la sua straordinarietà era l'ordinarietà.
Esatto, no? Esatto, lo disse più volte questa frase. Sì.
Però uno dice: ma come, un martire è un uomo straordinario? Perché, diciamo, anche quelli che si idealmente si possono preparare a questo fatto non lo accettano, appunto non sono accompagnati dal Signore. E noi sappiamo che è stato accettato da quei vari racconti che ci vengono frammentariamente dati da quelli che erano presenti nel trasporto nel luogo del martirio. Però appunto questo che abbiamo letto adesso, che tu ci hai letto adesso, ci fa comprendere come, entrando nella dinamica della possibilità di essere martirizzato, Francesco Bonifacio facesse diventare la morte perfettamente un qualche cosa di di appartenente alla vita. Infatti. E quindi si chiede in che modo dovrà arrivare alla morte e dove, quando, si fa tutte queste domande e poi dice: io devo essere sempre preparato. Quindi aveva questa meravigliosa attenzione che è: sento che le cose stanno andando in un certo
è proprio così.
Però sono disponibile anche a restare.
Certamente.
No, sembrerebbe quasi che uno che si prepara al martirio dice adesso è finito. Invece no, è proprio un mettersi nelle mani di Dio. Sia la vita che la morte. Sì. E quindi diventa ordinaria la morte.
Ecco, e lui vede in questo contesto anche quello che prima di lui è avvenuto. Non dimentichiamoci che in quel torno di tempo che va dal 43 al 47, Domiro Bulesi, ci sono circa 13 sacerdoti uccisi in Istria, e in odio fidei sicuramente, anche se non c'è stato poi il processo per il martirio. Il primo nel 43, Don Angelo Tarticchio, poi Don Marco Zelko, Don Sime Frulic, Don Sime Milanovic, il seminarista giovane della diocesi di Trieste Capodistria, Stanislao Vivoda, che viene portato via una notte da casa sua e portato in un bosco, poi si sa dove va a finire. Ecco, quindi c'è anche questo, quindi respira questo. Ma in modo più prossimo, più vicino alla sua morte, si accorge di alcuni segnali, se vogliamo banali, ma per un paesetto forse erano importanti. Si trova più volte tagliate le corde delle campane, si accorge che in chiesa qualcuno lo sta spiando per riferire poi a chi di dovere. Una ragazza dell'Azione Cattolica fedele, questo l'ho trovato scritto in un verbale di una riunione dell'Azione Cattolica, interessante. Una ragazza gli ritorna la tessera di adesione all'Azione Cattolica dicendogli: devo lasciare l'Azione Cattolica per ragioni familiari. Io sono andato un po' a scartabellare alcune cose e trovo che lo zio e il padre erano tra i capetti, diciamo, di coloro che stavano prendendo il potere, quindi in famiglia non potevano esserci due linee di pensiero, due linee politiche. E soprattutto,
però è stata geniale perché non ha mentito.
Esatto.
Lei non ha mentito, ha detto: devo restituire perché per motivi familiari. Ed effettivamente erano motivi familiari, poi dopo non ha spiegato quali fossero.
Certo. Però dopo si va a cercare. E
quindi anche lei è connivente con questo,
con questa vicenda.
Con questo martirio?
Ah, certo. E poi c'è soprattutto un messaggio molto diretto che un amico del fratello di Don Francesco gli va a dire: Nino, scappa via perché hanno deciso di farti fuori. E lui risponde: non ho fatto nulla di male, io rimango. Ecco perché a quel punto, alla fine di luglio del 46, decide di venire a Trieste e andare dal suo vescovo per presentargli questa situazione e chiedergli che cosa deve fare. E il vescovo non gli dà una risposta, gli fa un'altra domanda: e tu cosa vorresti fare? E Don Francesco si trova un po' spiazzato ma un po' contento e dice: io vorrei restare. Allora tu resta. E Don Francesco rimane.
Sì, ma immaginiamoci per un attimo, questo è stato già detto in un'altra di questa puntata di questa trasmissione, e devo dire che lì per lì rimasi gelato completamente. Ma sono rimasto gelato non per la risposta del vescovo, la domanda risposta del vescovo, ma per la fatica di dover essere vescovo in quel momento.
Ah, sicuramente.
Perché a un certo punto il sacerdote è andato a chiedergli il coraggio del martirio, il permesso, posso avere il permesso di essere martirizzato e posso ricevere il coraggio di essere martirizzato. E quindi in questa domanda c'è come un riconoscere che quello è un fatto di Francesco, della Chiesa sicuramente, ma in particolare di Francesco. E la Madonna, quando viene annunciata, non aveva nessuno accanto a sé, l'angelo non gli dà l'opportunità di confabulare con le sue amiche.
No, certo.
Gli chiede: cosa vuoi fare? Tu sei stata eletta, eccetera. E quindi lui va dal vescovo e il vescovo dice: sei stato chiamato a questo. magari resta anche atterrito, perché non a me che sono più anziano, chi lo sa.
Questi sì, sono nelle mani.
Chissà cosa è successo, però gli dice, va bene, tu sei stato chiamato, tu cosa vuoi fare? Cosa vuoi rispondere? E veramente penso sia stato un momento molto, molto pesante, molto denso, non pesante, denso, però,
denso
della vita di entrambi. Però appunto te dicevi, tirando un sospiro di sollievo, si è sentito fare questa domanda e dice, io vado, io resto lì. Che mistero.
E dopo questo incontro, vorrei dire quasi un mandato, un congedo, incontra tre sacerdoti, più un quarto, gli ultimi che vide in realtà. E uno è Don Guido Bortuzzo, lo zio di Don Antonio. Va a trovarli in un paese vicino, ufficialmente per estitirgli un libro, in realtà per manifestargli la sua fraternità sacerdotale. E poi va a salutare un altro sacerdote, Abuie, che era tra l'altro a casa malato con postumi di malaria, Don Tullio del Conte, e si raccomandano insieme alla Madonna. Ma poi c'è un altro fatto invece. Va qualche giorno dopo, e praticamente due o tre giorni prima del martirio, sono incerto se erano due o tre, va nel paese vicino, 6 chilometri circa, Villanova, dove era parroco un certo Don Libero Colomban. E Don Colomban gli racconta un episodio successo la sera prima, invitando Don Francesco a scappare via. E dice, no, io rimango, e ripete, non ho fatto nulla di male. Qual è l'episodio? Un ragazzo di 16 anni e mezzo di Buie, pensiamo oggi 16 anni e mezzo, un ragazzo, la responsabilità, eccetera. Lui era aderente all'Azione Cattolica ed era per il parroco di Buie una specie di sentinella. Il parroco si fidava di questo ragazzo, data la sua serietà, equilibrio, nonostante la giovane età, e lo invitava a osservare in giro quello che capitava.
16 anni di allora era tutt'altra storia, ecco. Anche perché non c'era la guerra, ma quasi, cioè voglio dire, ufficialmente non c'era la guerra, certo. Ma esisteva una guerra, quindi è tutta un'altra cosa.
E questo ragazzo, Andreino Antonini, morto 3 anni fa, io l'ho conosciuto, sono andato a casa sua a Gorizia, aveva 85 anni quando sono andato a visitarlo, e con le lacrime agli occhi mi raccontò l'episodio dicendomi non avrei mai pensato che qualcuno venisse da me a chiedere queste cose. Insomma, succede questo: lui cammina per Buie e sente un discorso che non avrebbe dovuto sentire tra due persone, dove si dice che c'è una lista di persone pronte per essere rapite, arrestate e uccise, e a capo di questa lista c'erano tre preti, Don Francesco Bonifacio, Don Libero Colomban e Don Giuseppe Rocco, seppure arrivato da pochissimi giorni. Corse da questo sacerdote con una bici che non era sua, l'aveva presa da un vicino, corse 6,5 chilometri, era la sera, e va da Don Colomban, che conosceva molto bene perché era il suo catechista a scuola, era stato il suo assistente dell'Azione Cattolica, e gli dice, guardi, scappi via perché sta succedendo questo. Don Colomban lo ringrazia, 3 giorni dopo la morte di Don Francesco scapperà via pure lui, e gli dice, ti prego, vai a casa di Don Francesco a Crassisa a dirgli questa cosa anche a lui. E lui dice, no, non vado perché i miei genitori non sanno che sono scappato via e non voglio arrivare tardi, altrimenti mi si rideranno. E questa persona poi dovette fuggire dopo la morte di Don Francesco, pure lui a 16 anni e mezzo venne a Trieste, e quando io lo incontrai mi disse, tutta la vita io mi sono tormentato da questo fatto che non sono andato da lui, ma non sarebbe cambiata la cosa, ecco.
Non sarebbe cambiato, io credo che ormai anzi avrebbe creato forse tormento in Francesco, perché insomma era determinato a questo incontro con la morte, ma siamo sempre esseri umani, cioè a un certo punto se uno ulteriormente viene e ti dice, guarda, sta per succedere questo, forse avrebbe creato un tormento inutile. Però c'è anche da dire un'altra cosa, che vi sono delle situazioni che sembra debbano proprio accadere, e quindi il Signore ti mette, mi dispiace, se avessi saputo sarei andato a dirgli queste cose, il Signore ti mette proprio su questa strada. Allora adesso ci fermiamo un attimo per ascoltare una canzone, e allora siccome si parla di persone che sono in combattimento contro la vita e la morte, mettiamo una canzone di Modugno, cantata da Modugno, meraviglioso.
È vero, credetemi, accaduto di notte su di un ponte, guardando l'acqua scura con la dannata voglia di fare un tuffo giù. D'un tratto qualcuno alle mie spalle, forse un angelo vestito da passante, mi portò via dicendomi così. Meraviglioso, ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso, meraviglioso. Perfino il tuo dolore potrà apparire poi meraviglioso. Ma guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare. Tu dici non ho niente, ti sembra niente il sole, la vita, l'amore, meraviglioso. Il bene di una donna che ama solo te, meraviglioso. La luce di un mattino, l'abbraccio di un amico, il viso di un bambino, meraviglioso, meraviglioso. Ti hanno inventato il mare. Tu dici non ho niente, ti sembra niente il sole, la vita, l'amore, meraviglioso.
E allora, riprendendo questa discussione, vorrei farti una domanda per allungare un po' il tempo, perché sei molto, sono molto, molto succinto e noi abbiamo un tempo. No? E cioè, arriviamo alla fine e non sappiamo più cosa dobbiamo fare. La domanda è questa. Qui c'è, appunto, emerge un odio nei confronti della fede evidente e di Stato. Quindi apparentemente chi comanda ha la sensazione che tutti siano atei e che ci siano qualche, ci sia qualche testa, qualche testa dura, qualche testa calda che invece non lo è, eccetera eccetera. E però sta di fatto che una volta che è crollato il potere di Tito, è venuto fuori, la Chiesa si è proprio emersa, proprio come lievito, si è visto che la popolazione sia croata che slovena, ma in particolare quella slovena, ma anche quella croata, è una popolazione religiosa, fedele. meno forse la Bosnia, che ha molti musulmani, e la Serbia, adesso questo, anche lì ci sono moltissimi musulmani. Però appunto questa cosa religiosa c'era. Come si spiegano questi eventi dal tuo punto di vista? Si credeva che tutti fossero atei, si voleva rendere tutti atei, si nascondeva la testa sotto la sabbia, non so, possiamo parlare un attimino di questa situazione qui, far capire in che contesto appunto questi uomini muoiono.
Ecco, non dimentichiamoci che il contesto contadino, rurale, era fortemente radicato alla religione, la vita era scandita dai fatti religiosi. Prendo le parole ancora una volta, come diceva prima, di Monsignor Avignani, quando diceva volevano strappare Dio dal cuore della gente. Loro sapevano che la gente era fondamentalmente religiosa, però l'obiettivo era di portare il nuovo credo, l'ateismo, e lo fanno in mille maniere. Una di queste è quella, per esempio, riguardante i giovani erano il punto fondamentale del loro progetto. Fanno delle riunioni, e le fanno nel contempo in cui nelle chiese ci sono delle cerimonie o degli incontri, proprio per contrapposizione. E lì a Crassis, in questo senso, i giovani non vi partecipano, e questo sarà uno dei fastidi più grandi. Ecco, quindi il prendere. All'inizio lasciano alcune cose, i riti religiosi e processioni, ma poi li cancellano, li proibiscono, mandano via le religiose. E i preti sono appunto perseguitati, ripeto, c'è una lunga fila di sacerdoti martirizzati. Ecco, a dire che evidentemente all'inizio forse nascondevano il loro progetto, ma man mano che andavano avanti era sempre più esplicito. Bisognava cambiare questo paese, e quindi portare dentro la nuova ideologia. Questo era l'obiettivo fondamentale.
La nuova ideologia. Quindi c'era praticamente una religiosità, certo, dell'ateismo. Non...
In qualche modo si può dire di sì. E segnalo un altro fatto. Dopo la morte di Don Francesco, la chiesa di Crassia rimase per, se ricordo bene, 2 anni e mezzo senza un prete fisso. C'era qualcuno che andava a celebrare la messa quando poteva, se c'era qualche sacerdote, se no. La gente andava nelle chiese vicine, buie da una parte, cristiane dall'altra. Molti giovani andavano a buie, e per andare andavano per i sentieri, e attraverso questi sentieri venivano controllati e segnalati coloro, questi giovani, che andavano a messa, li fermavano. E questi erano, da testimonianze, questo lo si sa, orgogliosi di essere stati segnalati, perché loro dovevano dimostrare che la loro fede era comunque vera.
Questo è impressionante. Sicuramente, come si dice spesso, il sangue dei martiri è concime Seconda. Per la fede.
Ma questo è vero.
Questo è assolutamente vero, anche se è drammatico. È drammatico. Entra in una logica che oggi cerchiamo di nascondere. Io spesso dico che il comunismo non è riuscito a sradicare la fede, il capitalismo invece sì. Allora,
questo è anche vero.
Perché noi siamo in una situazione ormai in cui la fede non è contrastata, perché ufficialmente
no.
siamo liberi, ma è svillaneggiata. E ieri parlavo con il fidanzato di mia nipote, che diceva, ma sai... tua nipote, stavo per dire il nome ma preferisco evitare, non è che non sia religiosa, è che sta cercando una religiosità al di fuori di Cristo. E poi mi ha detto, io credo, ma in qualche cosa, nel successo, non so che cosa, così. E la fede è qualcosa di diverso, è lasciarsi fare, dice una canzone, da Dio, cioè è proprio, è un incontro e una risposta. Dio è l'amore, è una risposta di amore all'amore. E purtroppo siamo in questa situazione. Comunque il Signore non abbandona mai nessuno, qualcosa succederà. Fantastica sicuramente è stata, se mi dici che appunto i giovani volevano farsi, anzi sì, proprio erano contenti di essere stati segnalati, vuol dire che il martirio di quest'uomo ha impresso coraggio forte. Pensiamo se lui, se lui fosse rimasto a Trieste e avesse detto al vescovo: ma io vorrei restare qui, probabilmente molti di questi giovani non sarebbero avrebbero detto: vabbè, stiamo nella campagna. Invece il fatto che qualcuno giovane ancora, perché anche lui era giovane, quanto aveva Francesco? Quanti anni
34
aveva?
Anni.
34 anni, insomma.
Ecco, voglio ricordare ancora una cosa di quell'ultimo giorno. Lui parte da casa il pomeriggio, dopo le 4 mi pare, e va verso Gricignana. Dice ai suoi: vado a Gricignana per raggiungere il mio ministero. Andò a Gricignana, l'obiettivo era di fermarsi anche in un paesetto prima, però, per ordinare la legna per l'inverno. Difatti si ferma in questa casa di una famiglia, Crevatin, però non trova il titolare, il capofamiglia, e gli dicono: ripassa nel ritorno. Va a Gricignana, si incontra con il parroco Don Rocco, Don Giuseppe Rocco, che era giunto a Gricignana come amministratore della parrocchia da appena 11 giorni, e si ferma con lui, riflettono insieme, si confidano sulle difficoltà di svolgere il ministero, su tutto quello che vedono attorno, fanno un po' di adorazione davanti al Santissimo in chiesa Gricignana, nel Duomo, e poi Don Francesco chiede di essere confessato. Don Rocco lo confessa e poi verso sera, verso le 19 più o meno, fanno ritorno insieme, lo accompagna. Però Don Rocco prima lo invita a fermarsi: dormi a casa mia, ormai è sera, è buio, è un po' pericoloso. E Don Francesco dice: no, a casa mi aspetta la mamma, il fratello e la sorella, vado. Allora Don Rocco lo accompagna un breve tratto, non so, 400 metri, forse un po' di più, 500 metri, fino a un piccolo cimitero, il cimitero di San Vito. Si salutano, si raccomandano reciprocamente, Don Rocco ritorna alla sua canonica e Don Francesco prosegue avanti. E si accorge che fuori dal cimitero escono due persone in divisa, quindi erano due militi, probabilmente li riconobbe anche, però non lo fermarono, lo lasciarono e camminavano dietro a lui distanti. Arrivati in un certo punto c'è un bivio, la stradina che viene giù dal bosco, dal monte Ciucchette, poi si va verso Radanici, Danielici, in quel punto lo arrestano. E però questo arresto viene visto da quattro persone. Allora, avevano combinato le cose in modo che questi sentieri non avessero persone in transito, avevano messo dei capiguardia su questi incroci, però qualcuno è spuntato fuori, era il tempo della vendemmia, tornavano dai campi, dal lavoro, e quindi vedono, e perciò c'è una testimonianza, quattro testimonianze che dicono: lì è stato arrestato. Dove va poi? Non si sa, sparisce nel bosco. C'è una boscaglia oggi un po' bassa, ma allora dicevano forse era un po' più alta, sparisce via. In realtà poi si venne a sapere che c'erano due macchine poste in due punti, diciamo, strategici, perché non c'era una strada, era un sentiero, lì la macchina non avrebbe potuto transitare. Uno era Gricignana, dietro la vecchia stazione ormai non più in uso della ferrovia Parenzana, la Parenzana smette nel 35 più o meno. L'altra macchina, e lì era nascosto uno a guardia, e aspettava che arrivassero. Un'altra macchina era posta dalla parte opposta e lì, anche lì in attesa, in realtà erano cinque le persone, forse sei, due ufficiali arrivati da Fiume, perché l'obiettivo era di portarlo a Fiume, anzi a Vazia, per essere interrogato, e dopo probabilmente l'avrebbero ucciso, e dall'altra parte, quindi due venuti su da Fiume, e poi c'erano i due soldati militi che lo uccisero, il loro capo pattuglia, un sottufficiale, di cui nella posizione non si dice mai il nome, non lo sapevano, non lo so, io l'ho trovato, nome, cognome, dati anagrafici, genitori, mi sono indifferente.
No, come
e poi c'era una quinta persona.
Ma lo hai intervistato poi questo qua?
No, perché era in carcere e poi morì. E poi c'è una quinta persona, e questo è stranissimo, una persona che invece ho intervistato, sono andato a casa sua a trovarlo, che era in macchina con Don Francesco e gli altri, e questo lo fecero sbarcare prima di ucciderlo, non volevano che vedesse. È una cosa molto, molto, un colloquio molto drammatico che ho avuto. Eravamo io, il nipote di Don Francesco e il parroco del luogo dove questo abitava, è morto qualche anno fa, abitava nel Pordenonese in collina. E non negava, diceva non so niente, non mi ricordo niente, però quando qualcuno di noi ha insistito solo per dire, non per imputargli responsabilità, ma per dire si diceva, non si diceva, si ipotizzava quel luogo, ecco, questo signore dette segni di impazienza e a voce un po' alta dice basta, 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 non voglio più sentire queste cose. Si vede che qualcosa nella sua mente ritornava, che probabilmente era stata assopita, e, ecco. Però c'è da dire che questo...
Io sono andreottiano, e a pensar male si fa peccato, ma quasi sempre ci si azzecca. Penso che non volesse, sì, non volesse dire, chiaro. Probabilmente non voleva ricordare neanche, perché avrà avuto anche un tormento morale
sicuramente
dentro di sé. Però il fatto che lui fosse in macchina e poi fatto scendere, sì, forse era della combriccola, però...
Aveva un certo ruolo lui, era cosiddetto, allora li chiamavano giudici popolari. Allora apro una piccola parentesi: il sistema giudiziario era stato completamente cambiato in Istria e avevano creato questi giudici popolari, che era un tribunale cosiddetto del popolo. A questo ruolo mettevano le persone, passami la parola, più ignoranti, ma purché fossero molto fedeli e avessero combattuto, questa era la condizione nella guerra di liberazione nel nazifascismo. Quindi questa era una, aveva fatto solo le elementari, ecco, ma insomma questo non vuol dire niente, ecco. Per cui era a capo di quel, tra virgolette, tribunale, che avevano detto è meglio uccidere il pastore, così disperderemo il gregge.
Ah, però prima hai detto che c'erano due ufficiali che lo volevano portare a Fiume.
Sì.
Allora, si può sapere qualcosa,
sì,
di più di,
sì,
questa,
sì,
di questa?
I nomi non, io non, no, sono, no, riuscito,
non,
a, no, 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 non li direi, ma li dico, non sono riuscito a trovarli. Allora, a Abbazia, vicino a Fiume, risiedeva il comando dell'esercito jugoslavo, che era quello che presidiava allora la zona B. Trieste e dintorni avevamo il governo militare alleato, lì era l'esercito jugoslavo. L'obiettivo era di farlo parlare, sapere qualche cosa di più, dopo avrebbero deciso quello che avrebbero deciso. Allora i due ufficiali vennero, erano poi gli ufficiali della cosiddetta OSNA, OSNA è un acronimo, era la polizia segreta di Tito, e erano venuti per prenderlo con la loro macchina, farselo consegnare dall'ufficiale invece di Buie, sottufficiale di Buie, e poi portarlo là. Questo era il loro ruolo, io di più non sono riuscito a trovare. Un parroco che per tutta la vita ha cercato notizie su Don Francesco e che per questo ha patito il carcere, la privazione della sua, del suo passaporto, gli avevano tolto perché non venisse a Trieste a riferire al tribunale diocesano. Ecco, lui racconta tanti episodi perché riuscì a indagare moltissimo e non concluse le sue indagini perché purtroppo morì abbastanza improvvisamente. Don Irenco Gallo, un grande prete, e ecco, quindi raccolse un po' di notizie, ma si fermò a dire due ufficiali venuti da Fiume, di più non sapeva.
Quindi c'è un altro giallo, nel senso che questi due ufficiali, essendo l'altro un sottufficiale, aveva un grado inferiore,
esatto,
quindi doveva,
esatto,
in qualche modo,
esatto,
sottostare,
esatto,
alle loro richieste, e invece lo uccide.
Ma perché? Qui
è
succede...
un po' una cosa particolare, ecco, perché...
E infatti questo sottufficiale, l'unico della vicenda, viene imprigionato, non so quanti anni rimarrà, ma si parla, almeno dagli appunti che ho trovato, di una ventina d'anni di condanna. Perché... Perché lo aveva ucciso, perché il suo mandato era di arrestarlo e consegnarlo a questi ufficiali per portarlo a Fiume. Tant'è che appena era un giovane, questo di 26 anni, quindi aveva la testa un po' esaltata, teniamo presente anche che due mesi prima si era sposato in chiesa per far piacere probabilmente alla moglie, che è una persona religiosa, agrisignana, e un mese prima, quindi un mese dopo il matrimonio religioso, fece il matrimonio civile. Lo fece nel comune di Buie e, fatto straordinario per quel tempo, gli misero a disposizione due macchine per trasportare i suoi amici e parenti. Teniamo conto che a quel tempo le macchine a Buie saranno state forse una, quindi hanno recuperato un'altra. Il che sta a dire che evidentemente aveva un ruolo non secondario. Ufficialmente il suo titolo era segretario degli affari interni. In realtà era il capo della polizia segreta di tutto il territorio, il distretto del Buiese.
Sì, tutto sommato non era il capo generale, cioè questi ufficiali avevano un ruolo più alto del suo, dopo evidentemente lui aveva voluto manifestare il suo potere uccidendolo, ma sicuramente questo martirio non è stato vantaggioso nemmeno per i tetini.
Tant'è vero, non è stato vantaggioso, tant'è vero che si è voluto nascondere tutto, la morte, l'uccisione, la vicenda di chi lo ha ucciso. E pensiamo che le due guardie che materialmente lo uccisero, quelle che ricevendo l'ordine, cosa aspettate, no? Le parleremo la prossima volta, furono immediatamente buttate fuori dall'apparato dell'esercito della polizia dove loro erano impegnati e morirono quasi in povertà, perché poi non avevano assolutamente nulla. Ecco, quindi
questo è un po', me ne ricorda le guardie che fecero la guardia al sepolcro di Gesù, che i farisei e i sacerdoti dicono: andate a dire questa cosa, poi se avrete fastidio, io non credo che avranno mai, cioè saranno questa gente semplice, poi alla fine si cade in questi tranelli.
Esatto. Non sicuramente. Uno dei due, l'altro Anton, no, perché andò qualche anno dopo, ritornò in Dalmazia dove era venuto, ma l'altro, Giordano, ecco, non dico il cognome, andò ad abitare a Cittanova e ebbi occasione di parlare con alcune persone che abitavano nella via dove abitava lui, e ho avuto la descrizione, ecco, una persona che veniva allontanata da tutti, un mio amico che vive a Cittanova mi diceva, mia mamma e mio padre dicevano non andare con quello perché è cattivo, ha fatto di tutte le tante cose cattive, mentre la moglie era una che socializzava e soffriva di questo come dire allontanamento, no, sociale, tant'è che a casa faceva qualche dolce e me lo raccontavano appunto i vicini di casa, e portava qualcosa agli altri per tentare di tenere qualche rapporto. Lui morì, tutto sommato, non molti anni fa, vabbè, 87, 86, e venne visitato più volte dal parroco di allora. Questo è un altro dato importante. E il parroco ovviamente non poteva dire cose riservate che riguardavano il ministero della confessione.
Ci manca solo.
Però quando lui morì, quando questo signore morì, gli vennero fatti i funerali religiosi. La gente si meravigliò molto e cominciò a dire: ma sto parroco è fuori di testa, ma come si fa? Tutti sanno che ha ucciso un prete e aveva ucciso altre due persone, tra l'altro. Evidentemente qualcosa era successo, perché quel parroco era una persona sufficientemente seria per sapere quali erano le regole della Chiesa. Ecco, quindi.
Beh, è molto importante questa cosa detta, anche perché il giudizio di Dio è superiore al nostro. Questo molto
e
bene.
C'è anche da dire allora a questo proposito che anche questo signore, che io l'ho definito giudice popolare, che era in macchina e poi venne fatto scendere, ormai da anni dove viveva riceveva due volte all'anno, Pasqua, Natale, ma anche per i morti, i sacramenti dal parroco del luogo, il che vuol dire che evidentemente
persone che hanno vissuto esperienze molto forti e che spesso non dipendono dalla singola persona, ma dipendono
dalle circostanze.
Come si suol dire, in compagnia presa in moglie un frate, cioè quando si è tutti uniti si perde un po' quella
il
che
senso
è
dell'equilibrio.
Il senso personale dell'equilibrio. Sì, poi sì, dopo sì. Messi davanti al giudizio di Dio, davanti al tribunale della propria coscienza, le cose cambiano notevolmente e grazie a Dio abbiamo il segreto, la riservatezza, il segreto come sacerdoti, e quindi possiamo accompagnare in questo alveo di riservatezza le persone alla vita eterna. Il nostro tempo è finito, continueremo da qui la prossima settimana. Chiedo scusa, io sono un po' truffaldino, però tante cose che ti ho tirato fuori con le pinze sono molto utili e molto belle.
Vediamo un po' di dire ancora qualche altra cosa.
Senz'altro. Ringrazio Riccardo Righi per la collaborazione tecnica. A tutti voi una buona giornata.
Grazie.
Radio Nuova Trieste ha presentato Ogni vita una storia. Tutte le strade portano a Dio. A cura di Don Lorenzo Maria Batti.